e i vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
E benvenuti tra i rifiuti, puntata 109, la prima dell'era Green Pass. Ma noi trasmettiamo anche senza certificazioni verdi o di qualsiasi colore esso siano, finché ce lo lasciano fare, vedremo quanto dura. E niente, puntata luciferina perché il caldo avanza, il caldo quello torrido dell'estate.
È figlio del diavolo.
È figlio del diavolo perché ormai c'è una morale cattolica pure sul clima, il cambiamento climatico. E noi comunque proviamo un po' a scaldare ancora di più la temperatura con i nostri ritagli di giornale. E iniziamo con le pagine dei nazionali, del Corriere della Sera, perché lo sappiamo, in questo momento in cui abbiamo attraversato una fase, appunto, stiamo attraversando una fase di crisi, appunto dopo il lockdown, dopo l'altalena delle regioni rosse, arancioni, gialle, con la campagna vaccinale che galoppa, stanno riaffacciando una serie di discorsi che ci riportano un po' al primo periodo di un anno e mezzo fa, quando si diceva siamo tutti sulla stessa barca. Adesso tra gli europei e le olimpiadi si dice che siamo tutti italiani, che ci dobbiamo riconoscere in questa nazione che vince. E infatti Corriere della Sera sfoggia un bel po' di titoloni e di mezzi titoli emblematici, un'Italia da record e l'editoriale Uno Sport rivela un paese nuovo, con all'interno poi Corre, marcia e lotta, Italia penisola del tesoro. E un altro, il commento, un paese nuovo che sa rinascere, con poi vari altri articoli sempre le prime pagine, anatomia della 4%, la perfezione, gli azzurri non hanno sbagliato nulla, chi poteva prevederlo, e poi anche questo, l'impresa già sognata, l'altra notte voglio sentire l'inno, me lo merito, e ancora... la provincia e l'artigianato di alta qualità, le radici dei vincitori degli ori alle Olimpiadi.
Insomma, da un'Italia frammentata in zone giallo, rosse, bianche, arancioni, ora è tutta una grande zona verde, bianco, rossa, par di capire.
E poi ci sono tutti anche questi articoletti, diciamo, di sottofondo, un po' biografici sui vari campioni, per esempio questo. La rivincita dell'ex bambino obeso, stasera una pizza me la faccio. Che vabbè, fa anche un po' sorridere.
Valandoci sto sassolio, sto spizzito.
Però anche questa cosa delle Olimpiadi, diciamo, ci dà da riflettere, perché se pensiamo anche a come sono nate le Olimpiadi, comunque con l'antica Grecia, tutto un discorso, no, di momento di pace fra le nazioni, che poi in realtà fra quali nazioni, anche perché fra le stesse nazioni greche, città-stato dell'antica Grecia, appunto era la pace fra quegli stati, ma non all'esterno di questi stati che facevano delle guerre imperialiste in giro per Mediterraneo all'epoca, e anche l'Italia appunto che vince gli ori in questo momento quando c'è varie missioni militari all'estero, quindi appunto Olimpiadi tutt'altro che un segno di pace fra i popoli, quantomeno più che altro un segno di competizione fra alcune nazioni che infatti, diciamo, con la tabellina degli ori puntano un po' a posizionarsi sullo scacchiere geopolitico. E in questo caso, ripeto, appunto, a anche far passare secondo piano quello che succede a livello, diciamo, più locale qua in Italia, appunto con Green Pass, con licenziamenti, con la crisi economica, con tutta una serie di cose che si stanno un po' affacciando nell'immediato futuro.
Ma torniamo ancora per un momento appunto nel merito di questa Olimpiade, che appunto è stato un gran momento per quanto riguarda il sentimento nazionalista. Appunto, come diceva prima qui il collega, le Olimpiadi sono sempre state anche un momento di propaganda politica internazionale in cui gli stati hanno sempre dimostrato la propria potenza, la propria capacità, il proprio ardore, usando termini puramente nazionalisti, e appunto questa campagna nazionalista invece ora si declina anche in vecchi e nuovi modi. Quelli vecchi sono sempre per quanto riguarda la delineazione di un nemico, anche se in questo caso molto futile. Ci ricolleghiamo alla vicenda dello scontro che ultimamente c'è fra l'Italia, il paese in cerca di gloria, e l'Inghilterra della Brexit, e proprio questa storia che agli inglesi non va giù, il fatto che Marcel Jacobs abbia vinto un oro sui 100 metri.
La perfida Albione vuole il nostro oro.
Esatto, proprio così. E quindi il Times, quotidiano londinese, sta cercando in ogni modo di screditare la vittoria di Marcel Jacobs, di cui a noi non interessa particolarmente, però comunque c'è tutto questo gioco su il fatto che lui probabilmente si sia in qualche modo dopato o abbia avuto dei dei contatti con gestori di palestra che sono stati all'interno di inchieste riguardo al doping. Però vabbè, il discorso è che comunque qua sui giornali quello che viene fuori è che l'Italia non ha nulla da nascondere, e se l'Inghilterra attacca è solo perché li brucia.
Invidiosa.
Un nuovo modo invece in cui si declina la propaganda nazionalista è quella anche che parla delle nuove generazioni, ovvero le generazioni di immigrati che negli ultimi anni appunto si possono dire italiane, che hanno corso anche sia a livello atletico, comunque che hanno partecipato alle Olimpiadi in diverse discipline. Il caso, quello un po' più che ha emozionato in questi giorni i lettori italiani, è quello di Fausto Desalù, che è un italiano di origine nigeriana, che è sempre stato, diciamo, ha sempre cercato il modo di trovare, non so, mi sto un po' incartando, scusate, comunque ha cercato sempre il modo di farsi riconoscere il fatto che anche lui fosse italiano. La sua storia è una storia molto umile, vabbè, la madre era sempre costretta ai sacrifici, e dice: ho sempre scartato l'idea di fare l'astronauta, il batterista, il regista, il programmatore di videogame, ma sapevo che un giorno sarei diventato qualcuno. Dice: volevo fare proprio come questi grandi atleti, volevo cantare l'inno di Mameli e cantarlo inquadrato con gli occhi lucidi. E proprio in questi giorni si sta aprendo anche una grande polemica, una grande discussione sullo Ius Soli, che è partita dal direttore, dal presidente del CONI Malagò, che ha proposto in questi giorni lo Ius Soli sportivo, e in realtà appunto si sta aprendo tutta questa grande parentesi sul fatto che magari gli Ius Soli non deve essere solo una cosa che fa comodo solo per vincere le Olimpiadi. Ma tornando un attimo alle parole di Desalù, per far capire anche un po' la situazione in un certo senso anche razzista che si è vissuto negli ultimi anni, è quando dice: saltavo i mondiali e gli europei pur avendo i tempi da podio, questo mi faceva male, però mi hanno sempre insegnato a rispettare le regole, anche quelle ingiuste. E insomma, un'altra cosa che viene messa lì, insomma, per far capire che il fatto di essere italiani
è rispettare le regole anche se ingiuste, anche che un po' riecheggia le parole di Draghi, che dice: vaccinatevi e rispettate le regole.
Esatto. Uncontrolled aggravation. I got too many hangers. I got too many hangers. What color panties are you wearing? What color panties are you wearing? What color panties are you wearing? And how long have you been wearing them? I let my fingers do the walking to find out who I am talking. E parliamo adesso proprio di Green Pass e di proteste, diciamo, contro il Green Pass. Cortei no Green Pass, così li chiama i giornali, ma in realtà li chiamano molto di più cortei no vax, perché comunque continuano nel associare qualsiasi forma di dissenso al Green Pass al essere per forza no vax. E qua su questo articolo del Corriere parla un po' di tutte le manifestazioni nel Veneto, ma in particolare di quella di Padova, e dice così: le brigate no vax tornano nelle piazze a Padova, in 5.000 marciano con i bimbi,
che tra l'altro porti anche dietro i bambini,
perché è quello che
saranno, dico. Loro.
Ma scusa, ma ha detto brigate?
Bambini in prima fila muniti di striscione. Vogliamo andare liberi a scuola.
ed è solo un fotogramma di una protesta lunga 2 ore e qualche chilometro. Quasi 5.000 persone sono trovate a Padova appunto per il terzo atto della manifestazione anti-Green Pass, che a quanto pare si ripeterà ogni sabato, appunto è da 3 settimane che si ripete ogni sabato, lanciata in tutta Italia. E guidando così appunto le piazze Novax dell'intera regione, ancora continua a dire le manifestazioni no Green Pass sono per forza Novax. Dice nel resto della regione l'adesione è stata minore, perché 5.000 a Padova, mentre qua dice 50 Belluno, sull'asse Venezia-Vicenza, che non si capisce bene se... non hanno superato i 100 partecipanti, mentre invece a Verona dice hanno toccato il migliaio e a Treviso 600. Tra questi cita anche questo candidato presidente delle scorse elezioni regionali con Movimento 3V, che inserisce nel complotto mondiale Olimpiadi, visto che ne parlavamo prima, dicendo: ma lo sapete perché abbiamo vinto tutte queste medaglie? Si chiama Panem e Circense, vogliono darci il contentino per farci stare zitti buoni. Anche qua abbastanza messaggio così, non la condivido neanche io, ma è stata messa giusta proprio apposta per screditare, come continuano a qualsiasi posizione, diciamo, no Green Pass che ci sia. Infatti, più che abbiamo vinto le medaglie perché ci vogliamo dare il contentino, si parla tanto delle medaglie vinte dall'Italia perché per darci un contentino e per distogliere comunque l'attenzione, perché comunque infatti sono anche stati che hanno vinto più medaglie dell'Italia, insomma non è che hanno vinto tutto. Ok, comunque andando avanti, il regionalista ci ricorda che la composizione della manifestazione è la più eterogenea possibile, dall'ottantenne al bambino, alla famiglia Mulino Bianco. Poi dice: mascherine se ne vedono gran poche, la piazza si anima quando un manifestante spunta ai piedi della basilica della cattedrale con una stella di David tristemente appuntata sulla camicia. E la processione di questi no Green Pass dice appunto ha bloccato persino il traffico lungo Corso Milano e sull'Istone, e si è fermata anche sotto il comune di Padova. Poi dice appunto che forse c'erano anche dei militanti di Forza Nuova, ma rimane una cosa un po' in forse qua nell'articolo di Padova, mentre c'è a Verona sappiamo che qualcuno c'è, ma l'ultima manifestazione pare che in realtà non c'erano, o se c'erano comunque ne avevano fatta una prima in sede separata da quella serale poi appunto di ogni sabato, e comunque adesso ne parleremo meglio.
Sì, beh, faccio una premessa parlando di queste manifestazioni attraverso gli articoli della stampa. Appunto, noi siamo un programma che prova a smontare la stampa, a fare una riflessione critica su questo strumento / bombardamento mediatico che subiamo. E quindi faccio questa premessa per dire: queste manifestazioni io personalmente non ho ancora, diciamo, partecipato, non ho avuto occasione, diciamo, di passare, di vedere cosa si dice, chi c'è in piazza, quindi prendo molto con le pinze, doppiamente con le pinze, quello che esce su questi articoli, perché credo che ci sia appunto una forte tentativo di demonizzare per forza queste piazze, i contenuti che hanno, che non per forza poi condivido del tutto o sono i miei, però appunto, quindi ecco, credo che la lettura di questi articoli serva soprattutto a farsi un'idea di questa operazione. Questo è un articolo del Corriere di Verona di domenica 8 agosto 2021, Libertà, un migliaio in corteo contro il Green Pass. Manifestazione autorizzata dalla BRA fino a Piazza dei Signori, tensione con le forze dell'ordine. Non autorizzata. Ah, okay. Un migliaio, quasi ormai un appuntamento fisso del sabato. E qua, è il stesso Corriere dell'articolo su Padova che dice appunto, ricorda che è un appuntamento fisso, quindi non è quasi ormai un appuntamento quasi fisso, è un appuntamento fisso da 3 settimane. Sarebbe bello che si parlassero anche all'interno della redazione del Corriere del Veneto, sembra siano quasi separati in casa, che non si dicono le cose. E quindi manifestazione Anche questa volta senza alcuna autorizzazione è andata in scena anche ieri pomeriggio la manifestazione dei contrari al Green Pass, che ha comunato Verona e le altre città venete. Tam tam partito dai social fino al raduno verso le 18 in Piazza Bra. La platea era tra le più composite: insegnanti, operatori sanitari, ristoratori, le categorie che si ritengono più tartassate da quell'obbligo di certificazione, ma anche diverse famiglie. Gli slogan sono stati gli stessi delle altre piazze: no Green Pass, il succo. In Bra un tentativo di meeting con un cerchio creato per far portare le varie testimonianze. E in quel momento si è creata non poca tensione con le forze dell'ordine, intervenute per chiedere ai presenti di identificarsi, e volato da parte dei manifestanti qualche ceffone, con polizia e carabinieri che hanno deciso di soprassedere per non alimentare il nervosismo. E come sabato scorso, anche ieri la manifestazione si è trasformata in un corteo, arrivato sotto un tricolore in Piazza dei Signori davanti alla prefettura. E effettivamente qui c'è la foto della manifestazione davanti a piazza, in Piazza dei Signori, e c'è effettivamente questo tricolore gigante portato da alcuni manifestanti. Lì di nuovo lo scandire degli slogan contro l'obbligo di certificazione, quel libertà libertà che è stato esclamato anche con dei sonori non siamo Novax, parole peraltro contraddette da numerosi cartelli che parlavano di vaccini sperimentali e di vaccini che rendono liberi. E qui vabbè c'è questa solita giochetta appunto sull'etichetta Novax, per cui appunto si comprende qualsiasi discorso sui vaccini, per cui questo diciamo è testimoniabile penso da chiunque abbia parlato con qualcuno in giro. Appunto c'è gente che è contro la vaccinazione obbligatoria, c'è gente che è contro i vaccini in quanto tali, c'è gente che è contro alcuni tipi di vaccini e invece accetta altri, quindi la situazione è più complessa del sì vax o no vax.
È che sembra quasi che ci sia proprio un gruppo formato e ben definito no vax, quando in realtà appunto non è così, insomma.
Sì, ci sono varie posizioni, ma anche abbastanza diversificate fra di loro, però il gioco sembra essere quello di creare una tifoseria appunto o bianco o nero, senza nessuna linea di mezzo, nessuna via diciamo di mezzo o discorso terzo. Poi dice: altri cartelli accusavano la legge ingiusta e incitavano alla resistenza che diventa un dovere. Insomma, il consueto collaudato copione di tutte le ultime mobilitazioni di piazza. Dopo un paio d'ore di gran fracasso, quindi anche, fanno anche casino questi, è avvenuto lo scioglimento. Ma la questione non finisce qui. E dici: perché ci saranno le manifestazioni? No, perché adesso scatteranno, come sabato scorso, le denunce. Lo sa già il giornale, lo sa già, ci saranno delle denunce, probabilmente perché gli hanno detto le forze dell'ordine o gli hanno detto di dire che ci saranno delle denunce. E molti volti di ieri erano gli stessi di una settimana fa, per cui le multe saranno ben più salate. Nella settimana un prologo con la protesta, nella mattinata un prologo con la protesta organizzata a Forza Nuova, alla quale ha partecipato una ventina di persone. Quindi adesso, senza voler fare poi del sensazionalismo, perché anche questa piazza col tricolore probabilmente certi personaggi erano presenti, dico probabilmente, ma anche qua è un pregiudizio, nel senso che è una cosa che non ho testimonianza né in senso affermativo né in senso contrario, però è interessante questa cosa che Forza Nuova abbia fatto una manifestazione prima di quella non autorizzata, probabilmente autorizzata, e quindi abbia diciamo un po' si può ipotizzare non voluto evitarsi le denunce, cercato di avere un dialogo con la questura. Boh, non si capisce, quindi la domanda è anche se non c'era Forza, se la Forza Nuova era la mattina, che c'era effettivamente la sera. E vedremo appunto come si evolveranno queste manifestazioni, se ci sarà un seguito e se si capirà meglio anche chi effettivamente sta scendendo in piazza o meno.
E tornando un po' al bombardamento di cui si parlava prima, i giornali appunto in questo periodo stanno creando gran confusione, la cavalcano pure, proponendo da messaggi più o meno istituzionali a messaggi di eroi lungo le corsie o messaggi di Novax irriducibili. Appunto, come si diceva prima, anche il fatto di categorizzare per forza il dissenso è tutto strumentale. Ma passiamo un attimo una carrellata di due articoli in maniera veloce per capire anche cosa si può trovare da una pagina all'altra dei giornali. Partiamo con un'intervista al direttore Nicola Magrini dell'AIFA, che è l'Agenzia Italiana del Farmaco. mettono subito le mani avanti su quello che sarà. Partono intanto da un dato, ovvero il fatto che si auspicano che entro fine settembre il 70% della popolazione sarà immunizzata, e poi ci si chiede anche se sarà necessario fare altre dosi o se bisognerà prendere altre misure per combattere il Covid. Appunto, il presidente dell'AIFA Magrini in questo momento esclude la necessità di una terza dose, se non a quelle categorie fragili come immunodepressi, trapiantati, pazienti oncologici o coloro che fanno specifiche terapie immunopressive. Dice che per ora in realtà i dati dicono che i vaccini, per come sono concepiti fino adesso, garantiscono un'eccellente protezione. Si guarda un po' anche gli stati dove in realtà viene fortemente imposto, tipo Israele, dove già lo Stato sta imponendo una terza vaccinazione di massa. E poi insomma un po' di sguardi al successo della campagna. Anche qui tornano un po', secondo me, le retoriche che trovi anche all'interno delle Olimpiadi. Insomma, queste sono le parole di Magrini. In qualche modo sì, sono fiducioso, sono sempre stato fiducioso, avendo accesso ai dati sui vaccini. Non altrettanto molti commentatori convinti che fosse un traguardo lontano o irraggiungibile. Invece siamo assieme al resto dell'Unione Europea davanti agli USA e abbiamo raggiunto tutta la popolazione, anche i più disagiati. Questa in realtà è una cosa che viene anche viene smentita dal momento in cui un sacco di persone che non hanno diretto accesso al sistema sanitario nazionale, vedi migranti, vedi senza tetto, ora senza il Green Pass rischiano di rimanere pure senza cibo e senza aspetti necessari,
rischiano di essere
della vita.
Diciamo, ancora più esclusi,
esatto,
di quello che già sono da una serie di
posti.
Tanto tipo a Verona sembra che senza tetto gli stiano proponendo la vaccinazione, ma tanti siano contrari e non si vogliono vaccinare.
E poi comunque l'intervistatore dice: ma comunque la pandemia nel mondo è imperversa. Allora Magrini risponde: se l'Unione Europea e gli USA nel mondo l'hanno governata, si arriverà al controllo globale grazie a una politica di redistribuzione dei vaccini. Noi siamo al 70% della copertura, in molte parti del sud del mondo non raggiungono il 10%. E quindi anche qui un discorso un po' etnocentrico, un po' un discorso di forza, di potenza, che riguarda anche altri aspetti della politica, non solo quella sanitaria. Ora, piccolo scorcio invece per quanto riguarda la confusione creata dai giornali, è quella della piccola notizia del primario guarito, un primario appunto di pneumologia della città di Cittadella, che ha preso il Covid nella prima ondata e dopo è guarito. Adesso cura i negazionisti pentiti. Poche parole su quello che ha scritto lei. Che ci sono tre storie particolari di persone che arrivano agli ambulatori, un unico denominatore, il pentimento espresso in maniera appena percettibile, sussurrato per timore di non essere giudicati, timore infondato. Noi, dittatori sanitari imperterriti, continuiamo ad accogliere pentiti irriducibili, perché in fondo, quando sono soli con le loro paure, senza la pseudoforza degli slogan urlati da cortei kafkiani, allora ammettono la loro leggerezza e l'errore di aver sottovalutato il nemico. Il vero nemico, altro che noi dittatori sanitari. Insomma, questo è un bel purpurri di tutto quello che si può leggere sui giornali al giorno d'oggi, declinato in una maniera, secondo me, anche grottesca.
Sì, che fra l'altro il Corriere non ce l'abbiamo quel numero, ma una settimana fa aveva fatto uscire un editoriale, un editoriale, credo, in cui si ipotizzava, se Draghi dovesse lasciare, che l'incarico di governo potrebbe andare a Figliuolo. Poi è stato detto era una provocazione, però anche quello, insomma, parlare di affidare un incarico a militare, poi ancora più grottesco effettivamente kafkiano, che poi l'unico chi ha, diciamo, sollevato la questione sia stato Fratelli d'Italia, quindi nostalgici della dittatura passata che dicono c'è una dittatura in atto. Lì però vabbè è un'altra questione.
Ormai sappiamo sulla nostra pelle che il controllo attorno a noi è altissimo, perché tra forze dell'ordine, controllo informatico, telecamere, forse adesso col Green Pass anche esercizi commerciali che comunque non ti potranno chiedere documenti, ma ti potranno chiedere un documento, diciamo, cioè il Green Pass per farti entrare o no. E non si ferma qua la lista,
perché il nemico si nasconde ovunque,
sì, sotto molteplici forme.
C'è bisogno di più di cose nuove, a Ibiza ci stanno pensando, anzi no, ci hanno già pensato e metteranno in atto questa cosa, cioè di arruolare spie anti-Covid che si infiltreranno ai party clandestini. Diciamo che in pratica gli infiltrati e parti clandestine ci sono anche sempre stati, insomma,
da quando ci sono i party clandestini e le forze dell'ordine,
da quando hanno messo illegali, diciamo, i party o alcuni tipi di party, cioè da tanto tempo, e sono le forze dell'ordine appunto in borghese, però si vede che non bastano, e quindi ci sono queste spie anti-Covid. Andiamo a vedere cosa sono.
Cioè, capito, fra, mi pagano per andare alle feste, figata.
Adesso sorvoliamo su questo commento del nostro radioconduttore, però la missione non è impossibile ed è anzi piuttosto piacevole. Addirittura, come diceva effettivamente, allora ci avevi azzeccato, cazzo. Almeno in apparenza, stringere nuove amicizie in spiaggia o al bar, conquistare la loro fiducia e se scatta l'invito a un party affollato e quindi clandestino, informare subito la polizia. Quindi è divertente, a metà ragione che è così, insomma, piacevole. Chi fa la spia non è ancora figlio di Maria. A Ibiza quest'estate si gioca allo spionaggio e al controspionaggio, ma per le autorità locali la faccenda è seria. L'isola è diventata uno degli epicentri della nuova ondata di Covid e la responsabilità viene attribuita in buona parte alle feste proibite che si organizzano ogni notte in case private o ville attraverso il passaparola e il tam-tam sui social.
Non al turismo.
L'indirizzo esatto del ritrovo viene spesso comunicato all'ultimo momento per evitare che la notizia abbia il tempo di rimbalzare anche in qualche commissariato. Nel ripiattino i festaioli battono dunque regolarmente la polizia, che non può irrompere in una proprietà privata senza autorizzazione giudiziaria. Per questo appunto hanno ricorso a queste spie. Che per agire in anticipo il governo di Ibiza ha pensato perciò di contattare sul continente agenzie investigative private che mettono a disposizione personale giovane, di bell'aspetto e possibilmente straniero, in grado di confondersi con i turisti, senza restare sospetti di familiarizzare con chi invece è già radicato nel territorio e conosce bene i movimenti notturni. I giovani infiltrati viaggeranno e soggiorneranno a spese delle casse pubbliche, quindi insomma, cioè, le casse pubbliche pagheranno direttamente queste agenzie investigative, che prima già si terranno anche una parte e poi una minima parte la daranno, insomma. Nell'isola della perdizione queste spie dovranno trattenere fede al loro impegno e denunciare tempestivamente e implacabilmente i progetti fuori legge del popolo della notte, senza cedere a colpi di fulmine o al gusto della mondanità. Le feste illegali non sono solamente un problema di ordine pubblico, come è sempre stato. Adesso rappresentano anche un pericolo per la salute delle persone. In queste feste non sono identificati soltanto i turisti, ma anche residenti e lavoratori stagionali, che poi si mescolano con la popolazione, creando problemi se sono stati contagiati. Le Baleari sono considerate destinazioni a rischio del governo britannico, addirittura, che cerca di dissuadere i propri cittadini dal frequentarle, quindi se non andate in vacanza nelle Baleari. Insomma, dicono che urge abbassare la curva dei contagi, perché lì è del 12% il più alto in Spagna, e quindi insomma attenti a chi vi trovate nelle vostre
se
feste.
Se vedete giovani di bell'aspetto che vi chiedono informazioni, no, fidatevi solo di brutti ceffi.
O magari se state per baccagliare, pensate sempre che potrebbe essere un agente privato.
Eh no, lì in caso è uno che ha ceduto al colpo di fulmine e al gusto della modernità, perché deve tempestivamente e implacabilmente denunciare alla polizia, quindi quello non potrà succedere. Ma c'è un'altra notizia che vedo qua, che è fuori programma, ma la leggiamo, dai, perché è qua in mezzo, proprio in mezzo alle colonne di questo articolo.
È il bello della diretta, ragazzi.
Jennifer Aniston, non vedo più gli amici Novax. Jennifer Aniston, attrice protagonista della sitcom Friends, ha dovuto tagliare i ponti con alcuni amici che hanno rifiutato di fare il vaccino anti-Covid. Lo ha rivelato lei stessa. C'è un gran numero di persone Novax che, o che semplicemente non danno retta ai fatti, ha detto. Ho perso alcune persone nella mia routine settimanale che si sono rifiutate di fare il vaccino o di dire se l'avevano fatto. Un peccato.
Implacabile, Jennifer Aniston.
In effetti ognuno al giorno d'oggi che si vaccina fa sempre la foto su Facebook,
quindi bisogna mettere
fra amici su Facebook
le conseguenze,
che non hanno messo le foto e sono già stati bannati,
quindi fra le conseguenze negative o positive del non vaccinarsi c'è il fatto di perdere dai propri contatti in rubrica Jennifer Aniston.
Col vaccino è troppo figo, fa star bene tanta gente d'ogni razza e continente. Trasportarlo è un po' dura, ma non ho certo paura. Non ho fame, non ho sete, cerco amici. Dove siete? Qua nel mondo ormai globale, la salute è universale. Siamo tanti, siamo belli, siamo come i miei fratelli. Lo vedi, sono un duro. Metta giù, ma c'è futuro. Starai bene anche te, dai ti prego stai con me. Se siamo un tanto è più facile, e poi lo sai che c'è. Porta il vaccino, sono pronto, voi ci siete, cerco amici. Dove siete? E mi chiedo se ci siete, e vi chiedo dove siete.
E questo era Gino il Pollo, ma 9 anni fa, quindi non è un complotto, lo diciamo, semplicemente era una campagna di vaccinazione dell'UNICEF per il continente africano, fatta con questa simpaticissima canzone.
E ora parliamo dell'attacco hacker che c'è stato, avrete sentito tutti, al portale della Regione Lazio per le vaccinazioni. Hacker, dati e stipendi a rischio. Ora i PM indagano anche per terrorismo. Il virus è ancora nel sistema informatico della Regione Lazio. E poiché ha raggiunto i punti più profondi del database, ricompare ogni volta che viene accesa la macchina. Una minaccia infida, difficile da affrontare, che genera attacchi continui. Insomma, un allarme tutt'altro che cessato, che mette a rischio non solo la campagna vaccinale, ma perfino i pagamenti degli stipendi dei dipendenti, senza contare i dati riservati che sono stati copiati e criptati dagli hacker, sui quali indagano Polizia Postale e 007 del DIS. Si spera che tutto torni a posto per fine mese, dicono. La procura ha aggiunto ai reati ipotizzati appunto l'aggravante della finalità del terrorismo. Ci sono adesso 3 squadre di specialisti che si stanno alternando 24 ore su 24 nella sede del CED della regione per analizzare decine di migliaia di file e ricostruire il percorso seguito dagli hacker che si sono sostituiti all'amministratore di sistema, che è un signore residente a Frosinone e in smart working. E per il momento gli sono stati sequestrati i PC domestici, ma non è indagato. Non è indagato, ma non pensano che sia stato lui, al quale hanno sottratto le credenziali personali approfittando di qualcuno in casa sua che navigava senza sicurezza sulla rete. Una falla diventata di dominio pubblico, che preoccupa anche fuori dall'Italia. La Commissione europea sta prendendo la questione molto sul serio, si dicono. E ci stanno sforzando di assicurare uno spazio online resiliente e sicuro. società di gestione delle reti energetiche, telefoniche, aziende quotate in borsa, ditte private che gestiscono dati sensibili dalle istituzioni, ma soprattutto ospedali e ASL, sono i possibili prossimi obiettivi degli hacker che hanno bloccato i server della regione Lazio. Questo dice perché si scopre soltanto adesso che 4 mesi fa pirati del web avevano attaccato con lo stesso sistema Ransomex il sito del Consiglio Nazionale del Notariato e sottratto 2 gigabyte di dati che sono stati poi pubblicati nel dark web. Un danno incalcolabile, dice qua. Quando il sistema della regione Lazio è nato in tilt, sul server è apparso un avviso con le istruzioni per ottenere lo sblocco che si è deciso di non aprire. Si tratta di un messaggio standard. Gli analisti hanno deciso di non aprire appunto perché dicono non si tratta. Una linea seguita dalla consapevolezza che entro qualche settimana le informazioni relative. No, una linea seguita nonostante la consapevolezza che entro qualche settimana le informazioni relative a milioni di cittadini potrebbero essere messe in vendita dagli hacker, ma anche che possa essere scelto un nuovo bersaglio. Si dice che nel 2020 sono stati sferrati 36 attacchi di questo tipo e nel 2021 sono già 186. Adesso effettivamente anche questo coso RANS, io non sono un esperto, però diciamo quello che la cosa dei riscatti comunque sembra una roba abbastanza nuova nel mondo hacker. Ma abbiamo una telefonata. Attenzione,
aspettate un attimo. Ti senti?
Pronto? Pronto?
Ti senti? Tira su tutto. Sì, ci senti? Ti sento io, ma non sentiamo noi.
Sono momenti storici, qua. Ragazzi, un piccolo passo.
Ed eccoci, finalmente eccoci siamo qua. In collegamento.
Ed eccoci qua.
Chiamato da casa.
Benvenuto, fra i rifiuti.
Benvenuto,
grazie di questa ospitalità tra i vostri rifiuti. Ciao.
Sì, e con chi abbiamo il piacere di parlare?
Con un inviato spiacevolmente inviato altrove che ha gran poche notizie da raccontarvi, purtroppo, ma sempre comunque nei rifiuti e sempre nella spazzatura. Apprezziamo molto il vostro programma, continuate così.
Ma stavi ascoltando quello che stavamo dicendo?
No.
No, perché ci hai anche interrotto in realtà.
A prescindere, quindi va bene, quindi però a te piacciono i rifiuti, come noi.
Sì, molto, molto, veramente fan. Se volete ci sentiamo più tardi, vi richiamo quando ascolto quello che dite.
Ma qual è il tuo giornale preferito?
Volete sapere come si chiama il giornale di Piacenza?
Non hai nessun giornale preferito, questa è la risposta esatta. Mi dispiace, non hai saputo rispondere.
Non hai
grazie,
ricco premio ce lo teniamo noi.
E proviamo a ritornare sull'articolo.
Una parentesi, scusate, perché giusto per è la prima volta che succede, ma non sarà l'ultima, perché da adesso Radio Stacchio ha una grande dotazione, cioè può ricevere chiamate in diretta. Quindi se avete voglia di dirci i cavoli vostri, se volete tenerci al microfono, se volete ammorbarci con le vostre chiamate, bene, avete l'occasione di farlo.
Esatto,
finalmente.
Potete chiamare semplicemente il 351 91 27 269 se volete entrare in diretta.
Lo ripetiamo, 351 91 27 269,
come ha appena fatto l'ascoltatore da Piacenza.
Niente, stavamo dicendo che comunque in realtà, per quello che ho potuto apprendere io anche al di fuori dei giornali come Corriere della Sera o quotidiani soliti, diciamo, il fatto del riscatto non è una cosa così diffusa in realtà tra gli hacker. Di solito spesso anche fanno danni per altri motivi, chi lo sa comunque cosa può essere. Tra l'altro all'inizio non era neanche venuta fuori questa questione del riscatto in Bitcoin, adesso sembra che sia in tutti gli attacchi sferrati, che sono appunto poco più di 200 nell'ultimo anno. Però vabbè, andiamo avanti con l'articolo. Gli analisti si aspettano che sabato 7 agosto, una settimana dopo aver generato la chiave, possa arrivare una rivendicazione. Perché non c'è ancora stata rivendicazione, effettivamente. E poi ci citano altri attacchi, i più recenti, che non sono neanche piccoli, perché io non li sapevo. Tra maggio e novembre gli hacker hanno usato sempre RansomX per violare il colosso giapponese Konica Minolta, la rete di trasporti di Montreal, il dipartimento dei trasporti del Texas, il ministero della giustizia brasiliano. E all'inizio del 2021 il caso più eclatante. Sotto attacco è finita la Embraer, uno dei principali produttori mondiali di aircraft. La massima allerta adesso invece riguarda le strutture sanitarie. La postale ha avvisato le infrastrutture critiche, le prenotazioni dei vaccini, ma soprattutto l'anagrafe di chi ha deciso di immunizzarsi. Esiste infatti un doppio fronte di minaccia, quello che arriva dalle organizzazioni criminali e quello dei Novax, che da settimane programmano azioni eclatanti. Qua non si capisce se sta dicendo i problemi dell'Italia adesso sono i Novax e le organizzazioni criminali, o se gli attacchi hacker hanno due fronti di minaccia, quello delle organizzazioni criminali e quello di Novax. Quindi non ho ben capito in realtà se stanno dicendo che questi fantomatici Novax abbiano dei gruppi hacker, ma se lo dicono comunque non penso abbiano basi per dirlo, comunque vabbè. Dice proprio questo, perché dice entrambe possono contare su specialisti del web in grado di mandare in tilt i sistemi o vendere dati sensibili dei cittadini. Di tutto questo dovrà occuparsi l'agenzia sulla cyber security voluta dal sottosegretario alla presidenza Franco Gabrielli. Il governo accelera e già venerdì potrebbero essere emanati i decreti di attuazione per rendere operativa questa commissione di cyber security. Quindi mi pare quanto strano che dicano che i Novax abbiano a loro servizio degli esperti di web in grado di mandare in tilt i sistemi ai cittadini, però
sapranno quello che dicono, sono giornalisti,
il Corriere saprà quello che dice. E Urso, che capo del COPASIR, dice: è la nuova guerra, va combattuta insieme con l'aiuto della NATO, come le ultime guerre, effettivamente. E il presidente del COPASIR, appunto Adolfo Urso, è preoccupato. L'attacco degli hacker alla regione Lazio, perché vi sorprendete? Sapete che la NATO nell'ultimo vertice ha equiparato gli attacchi cibernetici a quelli via mare, via terra e via cielo? E ha concluso che per fronteggiarli servirà ancora una volta il mutuo soccorso tra i vari paesi? E l'Italia è pronta, l'Italia si sta attrezzando. Vi ricordo che il comitato che oggi presiedo affrontò la questione sin dall'inizio della legislatura, lui lo diceva già subito. Le azioni ostili cibernetiche erano aumentate di tantissimo e quindi ci stavano già pensando. Nella sua relazione inoltre indicava la necessità di evitare l'utilizzo della tecnologia cinese nelle infrastrutture 5G, per meglio garantire la sicurezza nazionale. Questo non capisco bene cosa significhi, poi lo spiega, dice: tu in base alla tecnologia usata dagli hacker puoi ipotizzare una provenienza, ma il camuffamento in un campo come questo è molto più facile. Cioè questo è proprio dopo mi spiego due punti, non, in realtà a me non mi spiega perché di cosa c'entra la Cina, però vabbè. Questi criminali che chiedono pagamento di riscatti con criptovalute in Italia e all'estero non sono una novità, ma vanno combattuti con strumenti nuovi. Infatti finalmente sta per partire l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Crede che servirà, dice il giornalista a Urso. Ma certo, l'agenzia sarà a regime con 800 dipendenti del più alto livello, presi dalla pubblica amministrazione e poi anche attraverso gare e chiamate dirette. La resilienza cibernetica diventerà realtà con in campo le imprese, l'università, le PA e la formazione. l'accelerazione del passaggio al digitale, della profilassi vaccinale allo smart working, determinato dal lockdown dovuto dalla pandemia, ha aumentato a dismisura il raggio d'azione del sistema cibernetico e di conseguenza la sua vulnerabilità. Ciascuno di noi, cioè riferendosi a loro che sono, diciamo, gli organi statali, perciò deve diventare un bravo operatore digitale che sa di backup e di chiavi d'accesso, così da poter scegliere il proprio antifurto migliore e contribuire alla difesa del paese. Altrimenti sarà meglio tornare ai lucchetti e alle inferriate. Oggi vedrò il capo del DIS Elisabetta. È un grande gioco di squadra, proprio così, come l'Italia alle Olimpiadi. E qua torna un po' la retorica sulle Olimpiadi. L'agenzia, la nostra intelligence, la polizia postale, la difesa, ma anche i partiti di maggioranza e opposizione, perché quando c'è in ballo la sicurezza nazionale si gioca tutti uniti. E questo l'avevamo già visto. Si può formare con gli attacchi hacker, ricorda che si può formare anche un oleodotto, come è già successo in America. Altro che missili, nessun allarmismo ma occhi aperti. Dietro ci possono essere estorsori comuni oppure stati, anche la butta lì. A proposito, gli chiede il giornalista, e finisce così l'articolo lunghissimo su questo attacco hacker. Non l'allarma di più la vicenda dell'ufficiale di marina italiano Walter Biot arrestato con l'accusa di aver venduto documenti riservati ai russi? Non tanto. Dice, sono intervenuti nel migliore dei modi. Si preoccupano molto di più delle cose che conoscono di meno. E questo indirettamente può essere anche un consiglio.
E rimaniamo in tema di cybersicurezza, ma ci spostiamo negli Stati Uniti, dove Apple con i suoi sistemi antipedofilia scatena gli attivisti. L'idea di proteggere i minori, l'idea è quella di proteggere i minori, ma la realizzazione scatena i paladini della libertà digitale. Infatti Apple ha annunciato negli ultimi giorni di aver sviluppato due nuovi strumenti che entro il prossimo anno saranno in grado, all'interno di tutti i dispositivi appunto della grande casa informatica ed elettronica, di controllare il possesso di foto pedopornografiche e lo scambio di contenuti pornografici con minori. Sono due strumenti, il primo si chiama Neural Match. Si tratta di uno strumento che scansiona le immagini sul dispositivo prima che vengano caricate sull'iCloud, che è un sistema di archiviazione digitale proprio di Apple, per vedere se corrispondono a quelle presenti nei database degli enti che proteggono i minori. L'azienda comunque, ci tengono a precisare, non vede la foto ma vede la loro impronta digitale numerica chiamata Hash, e se rileva una corrispondenza fa seguire un controllo umano che può chiedere l'account o notificare alle autorità. Il secondo strumento invece sfrutta l'intelligenza artificiale per riconoscere le immagini pornografiche scambiate tramite iMessage, che è l'app di messaggistica appunto di Apple. È limitato solo ai titolari di un account per minori. In caso di rilevi del materiale esplicito, lo mostra sfocato, avvisando sia il bambino sia i genitori. E appunto l'articolo diceva che gli attivisti per la libertà digitale si sono arrabbiati non poco, e dicono appunto quelli dell'Electronic Frontier Foundation che violano la riservatezza degli utenti e prefigurano la possibilità, per una volta aperta la breccia, potrà essere sfruttata per cercare altri contenuti magari da parte di regimi autoritari. In realtà questo è proprio vero, nel senso che, partendo da un argomento universalmente condiviso come la pedopornografia, o almeno quasi universalmente condiviso, è il fatto di comunque creare una breccia che possa in un certo modo creare un precedente, ovvero entrare intanto all'interno dei dispositivi mobili di milioni e milioni di persone. Raccapricciante è stata anche questa intervista di un deputato americano che diceva in pochissime parole, senza entrare nell'argomento, o meglio nel merito dell'argomento della cybersicurezza, di cui molti sanno quasi nulla, dicendo: io sono un padre, io sono, ho tre figlie e non voglio che queste mie tre figlie vengano buttate dentro questi meccanismi della pedopornografia. E ci mancherebbe, tuttavia, la questione che rimane un po' nascosta è il fatto che, appunto,
che butti tutti gli altri dentro un po' il controllo digitale in questo modo.
Esatto.
C'era un po' di fermento da parte dei radioascoltatori per le telefonate in diretta, e bella, grazie a te, bella lì.
Ma grandi voi che ci telefonate in diretta.
Ma c'è da dire una cosa, se per piacere telefonate quando, nel momento giusto, cioè non telefonate finché stiamo leggendo un articolo.
E come fate a sapere il momento giusto? Lì non c'è una scienza, ma è un'arte. Vi complichiamo la vita leggendo altre cose. Chiudiamo un po' questo paragrafo corposissimo sulla tecnologia che invade le nostre vite sempre più. E c'è questo articolo che è un po' interessante perché va in controtendenza con una certa visione per cui no, c'è il progresso e c'è invece l'arretratezza, no? Da una parte l'oscurantismo, dall'altra la scienza, la tecnologia. Non è così, le cose possono andare anche a braccetto, lo dimostra la vicenda di Cathy Wood, che chi è? È una titolare di una serie di fondi di investimento, la ARK Investment Management, dal valore di 60 miliardi di dollari, attenzione, che fra l'altro è una ultra conservatrice evangelica, sostenitrice di Trump. L'articolo si intitola "Prega ogni mattina, investe in robotica, la broker di Dio che fa ricchi i suoi fedeli", perché praticamente, visto che lei, questa broker, ci imbrocca nelle sue scommesse in borsa, sta raccogliendo un sacco di sostenitori, investitori, che la vedono come una sorta di messia delle scommesse in borsa, come è successo in precedenza con altri, quindi non sarà la prima né l'ultima. Il fatto interessante, appunto, è che è stata allieva di un economista ultraliberista, Arthur Laffer, economista che fu ideologo della Reaganomics, cioè la politica economica di Ronald Reagan. E appunto il stesso nome della società, ARK, rimanda all'Arca dell'Alleanza, probabilmente, dice l'articolo, ho scelto questo riferimento biblico per far breccia anche tra gli investitori della destra cristiana, e si dedica a vari argomenti, fra cui la rivoluzione genomica, la guida automatica, la robotica e la ricerca spaziale. Questi sono i settori di investimento della ARK Management. Si è innamorata anche del Bitcoin, prendendo pure qualche cantonata. Dice: ha venduto un pacchetto di 178 milioni di dollari di titoli all'azienda di Elon Musk, quindi appunto, diciamo, ha in solido collegamento con i principali diciamo nomi importanti di quella che è la scena economica attuale, diciamo delle big corporation, fra l'altro corporation che, diciamo, non rientrano nel diciamo in quella che è la politica conservatrice, quindi diciamo vediamo anche quando si tratta di affari la fine destra-sinistra comunque vanno sempre molto d'accordo, liberali e conservatori, diciamo, si ritrovano. E niente, questo fatto, c'è un trafiletto in basso, decreto di Biden, entro il 2030 metà delle auto siano elettriche, quindi c'è sta, diciamo, la conversione dal Green Pass alla Green Economy, diciamo il passo a volte anche breve. We'll be right back.
torniamo invece nelle classiche rubriche di imprenditori molto umani che amano i loro dipendenti come fossero i propri figli. Parlando della Grafica Veneta, il cui presidente Fabio Franceschi, insomma, si rilascia questa intervista a Martina Zammone in un Corriere di Verona. Appunto, Grafica Veneta è un po' al centro del mirino di indagini perché sono gli arresti domiciliari. Giorgio Bertan, l'amministratore delegato, e Giampaolo Pinton, direttore dell'area tecnica, perché avrebbero saputo che una cooperativa che impiegava un po' di dipendenti a cui era stato affidato l'appalto da Grafica Veneta, venivano pagati 4,50 euro all'ora, si parla di 12, 14 fino a 16 ore di lavoro e una paga oraria appunto di 4,50 euro all'ora. In una piccolo non viene qua specificato bene, però viene detto chi si è ribellato è stato oggetto di rapimento e pestaggi, per cui insomma hardcore di questi dipendenti, che un po' l'intervistato e un po' l'intervistatrice e il giornale riduce a pakistani, vabbè. Chiaramente prima c'è il preambolo del presidente, che dice: no, i miei ieri ho visto i ragazzi, chiamando i propri dipendenti, che erano tristi. A loro ho detto: abbiamo questo fastidio, ma ne usciremo più forti di prima. Nel senso, appunto, la solita linea difensiva, e dice: noi non sappiamo cosa fanno queste cooperative, noi ci affidiamo a loro, noi diamo 22 euro all'ora alla cooperativa e non sappiamo poi quanto la cooperativa dà ai nostri dipendenti. Appunto, qual è stata la sua prima reazione? Ero triste, parlando chiaramente degli arresti, non tanto dell'indagine, ma degli arresti dei due suoi, diciamo, bracci destri. Dicendo che probabilmente il problema è nato dai due sistemi di timbraggio del badge e del cartellino, e ovviamente si dice dispiaciuto perché a questi dipendenti della cooperativa si è andata in questo modo. Appunto, a un certo punto però si parla delle proteste, le proteste dei lavoratori che fanno picchetti davanti alla cooperativa, davanti a Grafica Veneta, a questi dipendenti della cooperativa BM, si chiama, perché il discorso sarebbe: ok, la cooperativa ci ha sfruttati, noi lavoravamo per Grafica Veneta, che adesso Grafica Veneta ci assuma come dipendenti con un contratto onesto, con una paga onesta. E quindi lui, che è l'intervistatrice, chiede a questo presidente, che appunto vuole tanto bene i suoi dipendenti, che gli offre un sacco di cose e che fanno parte della propria famiglia, e dice: l'indagine Pacarta, così si chiama l'indagine, è stata un brutto colpo per Grafica Veneta. Come procedono le trattative per stabilizzare i lavoratori pakistani? L'anno scorso ai pakistani, risponde, abbiamo consegnato decine di quintali di cibo. Ho fatto quello che ogni essere umano fortunato, e mi ritengo tale, avrebbe fatto, e poi mi mettono in galera l'amministratore delegato per 6 pakistani che hanno fatto forse 12 ore. Detto, ci hanno chiesto di fermarci per un momento, ma immagino che a settembre si procederà. Abbiamo già 60-70 persone da assumere, insomma, tra le righe si dice che chiaramente dice: è un po' difficile per noi assumere questi pakistani, chiamati pakistani.
Cioè, veramente proprio riducendoli, come dire, fosse una categoria diversa, no? Gli esseri umani, poi ci sono i pakistani.
E ci sono i pakistani, a cui comunque io ho dato le scatole di cibo, e quindi
dovrebbero solo ringraziarmi perché sono un benefattore.
E quindi questa è un po' la, insomma, non nuova linea di condotta dell'imprenditoria umana.
Ce ne sarà, che fatica che ti chiedo, oggi devi scioperare. Davanti insieme, uniti a lottare, tutta la settimana, la passo lì con te.
E questa era la canzone degli operai della GKN di Firenze, che fra l'altro domani tornano in piazza di nuovo con un'altra manifestazione che si preannuncia abbastanza partecipata dopo l'ultima. Ma sui giornali non si parla di quello che succede a livello di lotte operaio, comunque sul posto di lavoro, si parla delle esigenze delle aziende. E sul Corriere di Verona del mercoledì 4 agosto 2021 abbiamo un interessante articolo che parla di una questione che è passata un po' sotto traccia. Oltre il caso Electrolux, e le imprese studiano piattaforme comuni, l'ipotesi di prolungare le ferie dei dipendenti. Dopo l'acciaio e il legno, aziende senza materie prime. Perché dice, vabbè, buone notizie dai mercati, la crescita c'è, si vede, però c'è un problema. Qual è il problema? Con il portafoglio pieno di ordini, oltre ad ogni più rosea previsione, alcune aziende non ricevendo materie prime e semilavorati si vedono costrette a chiudere temporaneamente. Era l'annuncio di Electrolux, che prenota 13 settimane di cassa integrazione e si aggiunge a grandi aziende di diversi settori, dell'automotive, all'elettronica, costrette a rivedere la loro pianificazione, interrompendo le linee di produzione, con evidenti conseguenze sul mercato del lavoro. E poi ancora il prezzo delle materie prime, che non accenna a diminuire, così come i noli del trasporto container dal Far East, dal lontano oriente, quasi decuplicati in pochi mesi. Aumenta tutto, dai cereali al caffè all'acciaio, il legno, la plastica, l'elettronica e una lista infinita di materiali che soprattutto le consegne sono frammentate, in alcuni casi finite. Infatti continua: acciaio, chip e pure il legno introvabili e troppo cari. Questo è un altro articolo dall'interno, che dice appunto il punto di vista di Filippo Pancolini, vicepresidente di Assindustria Veneto Centro, la AVC, con delega alle politiche industriali, che dice fondamentalmente le cause sono abbastanza chiare. Cause di cosa? Del rincaro di, qui dice addirittura, carta e legno sono arrivati a marcare aumenti in un anno fino al 500%. Le cause sono abbastanza chiare, e anche se è sbagliato a dare la colpa alla Cina e tutti i guai del mondo, il nodo sta lì. Già alla fine del 2020 si era liberata dalla pandemia e la sua ripresa industriale ha cominciato ad assorbire come un'idrovora tutte le materie prime a disposizione del pianeta. Da primo paese esportatore è diventata cliente preferenziale per i fatturati degli altri. Quando è toccato all'Europa e all'Italia riaccendere a pieno regime gli impianti, ci siamo dovuti mettere in coda. Aggiungiamoci poi il blocco del canale di Suez della primavera scorsa, con la lievitazione dei costi di trasporto navale, lo scenario è completo. E dice, si impone un ragionamento sulla, questo è l'articolista in realtà, si impone un ragionamento sulla necessità di riportare a casa certi segmenti della produzione. Abbiamo in Italia la più grande acciaieria d'Europa, per esempio, i boschi di sicuro non ci mancano, ma dobbiamo acquistare all'estero laminati, pannelli metallici di legno. E quindi praticamente si prospetta disboscamento come, diciamo, soluzione alla mancanza di legname per la filiera.
Ma no, ma poi li ripiantano.
Vedremo, vediamo come li ripiantano. E vabbè, poi l'articolo, diciamo, della prima prosegue con, si chiama un nuovo capitalismo, che però ci sembra molto simile a quello vecchio. Si parla di green economy, ma si parla fondamentalmente di competizione sui mercati internazionali. Dice, siamo a corto anche di microchip, all'inizio di una nuova era tecnologica basata sull'intelligenza artificiale, sempre più su macchine sofisticate e piene di elettronica. E la domanda a cui non risponde implicita è: dove li prendiamo questi componenti, questi materiali? Li prendiamo da certi continenti, come li facciamo prendere, con anche delle missioni militari, perché è quello che sta un po' succedendo da qualche anno a questa parte.
Umanitaria,
Umanitario ovviamente. E poi ovviamente si chiude con la vera risorsa del Made in Italy, che è il capitale umano, quel capitale umano che poi magari sciopera, e lì però non si procede in altro modo, con molta meno umanità.
Ma infatti parliamo invece di questo capitalismo green, questo vecchio nuovo di cui si parlava prima, perché torniamo un po' nel locale, anche se proprio locale non rimane, il progetto Romeo, e qua scatta il romanticismo, le lacrimucce, i sospiri. E perché leggiamo su questo articolo sul Pantheon, in cui si vede questa bella foto con Zenti, Sbuarina, Zaia e tante altre bellissime facce, l'inaugurazione, il posamento della prima pietra per preparare l'accoglienza di atleti, spettatori e turisti in vista delle prossime Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, cioè il Valerio Catullo viene il Valerio Catullo si amplia, si ingrandisce. Stiamo parlando di un progetto di 68 milioni di euro volto al rilancio dell'economia di Verona, Veneto e Trentino. Parliamo di dagli attuali 24.840 metri quadrati, ne aggiungiamo altri 11.530. A cui si accompagna la ristrutturazione di 10.000 metri quadri già esistenti, banchi d'accettazione, gates d'imbarco, nuovo sistema BHS per lo screen dei bagagli da stiva. Però ci tengono a sottolineare, in un'ottica della sostenibilità ambientale, alta manutenibilità e risparmio energetico, capito? Un po' come quando cementificano dei parchi, però dicono ci facciamo su il centro commerciale o il condominio, che però sono a basso impatto, anche perché chiaramente sono alla lunga molto più economicamente vantaggiosi, e quindi... ancora questo rilancio che deve partire dal turismo, dal flusso in contenuto di poi progetti come quelli delle Olimpiadi, che poi rimangono magari buchi insanabili, però che rimangono sui groppi, diciamo, della fiscalità generale, e dai è così.
Stiamo arrivando alla fine di questa puntata un po' obesa, ma avevamo tanti gustosi trafiletti, speriamo li abbiate gustati anche voi. L'invito ovviamente è sempre quello anche di gustare per conto proprio, perché quello del ritaglio, del svisceramento della carta stampata è un salutare esercizio. I giornali soprattutto non comprateli, ma pigliateli dal cassonetto come facciamo noi. E questa è una storia triste adesso per concludere. Corriere della Sera del 6 agosto 2021, una storia di vendetta e di amore non ricambiato, se vogliamo. La supernave da guerra distrutta nel rogo fu la vendetta di una recluta frustrata. Il gioiello USA incendiato da un soldato respinto dai Navy SEAL. E la storia di questa, vabbè, sono tutte congetture del tribunale militari, perché praticamente il fatto certo è che è andata a fuoco dal 12 al 16 luglio 2020, sono voluti ben 4 giorni perché si incenerisse, ci andasse vicino, questa nave della Marina Militare Americana di 3 miliardi di dollari, questo costava, la USS Bonhomme Richard, cioè buon uomo Riccardo, lo pseudonimo di Benjamin Franklin, uno dei padri fondatori degli USA, come ci informa uno specchietto. È andata a fuoco, non si sapeva, o meglio le autorità militari avevano mantenuto il riservo sulle cause, si era parlato di incendio fortuito, ma a qualche anno di distanza, si è venuto a sapere che è indagato un militare che praticamente, a quanto sembra, aveva stato visto da alcuni commilitoni che giurano di averlo visto con della benzina e anzi di averlo sentito vantarsi di aver dato lui fuoco alla nave. E
la è nato il sospetto.
È nato il sospetto che potesse essere stato lui. E, praticamente qualche mese prima aveva provato a entrare nei Navy SEAL, che ci informa il Corriere della Sera sono gli incursori scelti, incursori celebri in tutto il mondo, se non altro per aver eliminato Osama Bin Laden. E vabbè, una delle cose che hanno fatto anche tante altre cose. Dopo solo 5 giorni di prove, questo militare ha dovuto gettare la spugna, non aveva requisiti fisici e mentali per iniziare l'addestramento nell'unità più elitaria delle forze armate USA. Dunque, indispettito per il fallimento e la tesi dell'accusa, spedito senza appello come semplice apprendista su questa nave, avrebbe maturato un desiderio di vendicarsi della marina ingrata. Su Instagram, si conclude l'articolo, il 14 giugno precedente, questo militare aveva pubblicato una foto a petto nudo e la frase «Adoro l'odore del napalm alla mattina», citazione del film Apocalypse Now, regia di Francis Ford Coppola, musica dei Doors, per chi non lo sapesse. E forse l'ammissione preventiva di un disagio che l'ha portata al disastro. Ora, più che l'ammissione preventiva di un disagio che l'ha portato al disastro, è l'ammissione preventiva di un disagio che l'ha portato all'arruolamento, perché uno che cita Apocalypse Now sull'odore del napalm ed è arruolato nella marina militare statunitense, che appunto l'esercito statunitense, che il napalm lo sganciava sulla popolazione vietnamita, ecco, diciamo, non è del tutto fuori luogo, ecco, stava bene dove stava. E diciamo, gli è andata male l'esercito americano, che ha deciso di dar fuoco non a dei villaggi vietnamiti, ma a uno dei loro gioiellini, che adesso non c'è più. Anzi, dicono, la beffa è stata che è stato questo gioiello di 3 miliardi di tecnologia militare è stata ceduta a un rottamatore per pochi milioni, perché ormai non valeva più un soldo.
Salve. Andiamo avanti con l'ultima notizia. La pagina è quella culturale del Corriere della Sera, che è un altro capolavoro giornalistico di rovesciamento della frittata. Racconto i carabinieri eroi, niente fiction, solo realtà. Camarca, regista della docuserie Avamposti, presenta un punto di vista inedito. L'altra faccia di Gomorra, altro che supereroi del crimine, qui raccontiamo gli sconfitti della società. E insomma, sta iniziando la seconda stagione di questa serie che si chiama Avamposti, Dispacci dal confine, appunto ideata da Claudio Camarca, insieme all'Arma dei Carabinieri, alla casa di produzione Stand By Me. In pratica si concentrerà sulle zone grigie di Milano, Genova, Catania e Reggio Calabria. Le telecamere racconteranno un punto di vista inedito della quotidianità. La quotidianità sarà quella delle stazioni dei carabinieri, alle prese con spaccio di droga, traffico di armi, corse clandestine, violenze, furti e rapine. Fa pure rima. Ci sono aree nelle nostre città dove le regole della società civile non sembrano esistere.
Le caserme dei carabinieri, forse.
Forse. Ma aspettiamo un attimo, faticano a imporsi, sono zone d'ombra governate da leggi e codici diversi. Insomma,
sta proprio parlando delle caserme dei carabinieri.
Non proprio, ora vi spiego ancora, magari avete ragione, ma arriviamoci. Camarca, ovvero il regista, rigetta la narrazione e la fascinazione del male, dove si guardano con occhi a cuore le gesta di chi commette reati. Questo vuole essere un programma educativo, l'intento è far vedere la realtà che non si conosce. Grazie ai carabinieri abbiamo avuto accesso a luoghi che altrimenti non potremmo vedere. Avamposti vuole offrire una visione su chi sono i tutori dell'ordine e del lavoro e della dedizione e dello spirito. E qui il vero scontro. Qui il vero scontro, perché appunto non è gente che di certo lo fa per soldi, come i supereroi del crimine che si possono vedere in altre serie come Gomorra, romanzo criminale. Secondo il regista, molti ragazzi vedono la serie e pensano: che figata, allora voglio farlo anch'io. Invece il regista si pone delle domande e da anni lavora su questo tema, ma a differenza di quanto si potrebbe pensare, ha idee di sinistra. Raccontare l'eroismo dei carabinieri aiuta a far crescere un sano nazionalismo legato alla propria terra e alle proprie leggi. Non farlo significa lasciare campo aperto alle destre e al sovranismo.
Un ragionamento astutissimo. È proprio quello.
Pelle d'oca davvero.
Tipo il ragionamento di Emiliano in Puglia, che fa l'alleanza con Casa Pound a livello locale.
Esatto, ma perché con loro si lavora bene, a quanto pare.
Ma tra l'altro Piacenza come città in questo...
Ma infatti ci saranno anche degli spin-off che riguardano Piacenza, riguardano la Diaz, riguardano tutte quelle mele marce che comunque rafforzeranno l'idea dei nostri eroi.
Poi volevo dire ai colleghi, volevo dire al regista, che in questi avamposti ci si può entrare come fermato, quindi nel senso...
Sì, purtroppo c'è chi lo sa come funziona anche in quegli avamposti.
Sì, la cosa ancora l'ultima su cui mi piacerebbe, l'ultima cosa che mi piacerebbe sottolineare, appunto, che a quanto pare i carabinieri e le forze di polizia sono gli unici che possono entrare in alcune zone delle città, come se fossero gli unici utenti dello Stato che possono arrivare a combattere il crimine o comunque, vabbè, è un discorso che vale dei ragionamenti più approfonditi. Ora sta concludendo la puntata 109 di Benvenuti fra i rifiuti e vi salutiamo
e attendiamo un sacco di chiamate da voi, chiamateci anche fuori dall'orario delle dirette, proprio chiamateci spesso, non risponderemo però provate.
Non sai quanto è facile morire, a una certa gente ti fa sparire. Non puoi sgravare, devi stare al tuo posto. Ok, però rifiuta di stare nascosto. Tagliosto è mio amico, trasforma in formule ciò che dico. Mi consegnano un plico, lo leggo e lo maledico. Ho il dono della bilocazione, il mio suono è aggressione barricata. Carter come il turco, gente deborgata. Fa di un concetto una randellata inaspettata, stura l'orecchio, il vecchio spirito non è esaurito. Esiste, senza moda, senza broda, brucio le riviste. Triste, rotta per questa città, devo avere ciò che mi spetta. Vendetta, ti manometto la motocicletta per personale soddisfazione. Pronto per la detenzione, forgio il mio nome nel metallo. Nel tuo club di merda non ci ballo, sono giallo in faccia. La mia presenza per te è diventata una minaccia. Faccia a faccia, sei lo specialista della fregnaccia. Questa musica è un delitto che non lascia traccia. Sei un cane, fai il cane, allora zitto e accuccia. Allora impara dal rap bara che ci separa e ti accartoccia.
Ogni tanto conosciamo anche il perdono e perdoniamo il radioascoltatore che ci ha chiamato in un momento un po'
inopportuno. Salutissimi.
Vi salutiamo.